SBS Italian.
Prenderei le mosse dall'incontro di Arcore, l'incontro a tre fra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che ha ribadito, nonostante Forza Italia, il suo partito, e anche Fratelli d'Italia siano all'opposizione per quanto riguarda il governo nazionale, ha ribadito l'esistenza di un centrodestra, almeno per quanto riguarda le future candidature, per quanto riguarda le elezioni locali. Eppure questo incontro e questo, come dire, questa convergenza ha riportato in auge questa dicotomia, per così dire, questo aspetto dialettico tra Forza Italia, che si trova all'opposizione del governo e anche a essere critica di alcune posizioni del governo da un lato, e il mantenere questa parvenza di esistenza di un centrodestra. Vorrei chiederle proprio questo per iniziare. Lei non vede una contraddizione in questi termini?
No, è una necessità, portata dalle circostanze, ma non c'è contraddizione. Allora, la nostra linea e nella nostra interpretazione, io conto che sia lo stesso anche per quanto riguarda la Lega e Fratelli d'Italia, il centrodestra è stabilmente una alleanza che punta a governare in tutte le città, in tutte le regioni, o almeno gareggia a governare, per governare in tutte le città, in tutte le regioni e naturalmente a livello nazionale. L'abbiamo fatto anche il 4 marzo scorso. Purtroppo i risultati hanno fatto sì che il centrodestra non avesse una maggioranza. Il Presidente della Repubblica, a mio parere sbagliando, non ha mai dato l'incarico a un esponente del centrodestra con questo incarico, ha dato l'incarico alla Presidente Casellati, ma solo con un altro tipo di incarico, cioè quello di cercare la formula insieme al Movimento 5 Stelle. Non ha dato la possibilità di provare a formare un governo magari addirittura di minoranza di centrodestra, e di conseguenza, anche per mancanza dei numeri, ci si è trovati senza una maggioranza politica. La Lega ha ritenuto di fare questo esperimento, noi abbiamo altresì ritenuto di non dichiarare caduta l'alleanza per questa ragione, anche perché era, bisogna dire, una ragione necessitata. Al momento in cui non hanno formato il governo 5 Stelle, Partito Democratico, nonostante abbiano fatto approfondite trattative in questo modo, il centrodestra non aveva una maggioranza ed era difficile per il centrodestra allargarla, atteso che Salvini aveva sempre escluso appoggi anche solo esterni, sia del PD sia di transfughi da altri partiti. A quel punto c'era una necessità, noi non riteniamo di rompere un'alleanza che è una cosa strategica a lungo termine e che dura da lungo tempo. Per questa ragione noi contiamo che anche alle prossime elezioni politiche, non solo alle prossime elezioni elettorali, anche alle elezioni politiche, il centrodestra continua ad essere tale, e nel frattempo su questo governo, dal quale non è che qualche volta dissentiamo purtroppo quasi sempre, perché provvedimenti presi fino ad ora, salvo con l'eccezione dell'annunciato e per ora non scritto decreto sicurezza di Salvini, per il resto erano decreti, erano misure peraltro molto molto piccole, che seguono la logica anti-industriale, anti-meritocratica, anti-competenza, molto pericolosa per il paese, giustizialista, forcaiola, contro i diritti delle persone e delle imprese, portata avanti dal Movimento 5 Stelle.
E questo è qualcosa che abbiamo già sentito, insomma, un'opposizione di Forza Italia alla componente 5 Stelle e ai provvedimenti 5 Stelle del governo, e invece, per così dire, un occhio benevolo verso quelli che si possono ascrivere facilmente alla Lega. A questo punto la domanda che nasce naturale è: questo governo sembra sempre più un'incubatrice per far crescere il consenso della Lega, per poi dargli una spallata e andare alle elezioni con questo nuovo consenso da far guadagnare al centrodestra? E questa impressione qualcosa di verosimile?
Guarda, innanzitutto noi sosteniamo alcuni provvedimenti, anzi per ora non abbiamo votato a favore di nessun provvedimento del governo, adesso vediamo se questo decreto sicurezza potrà permetterci di farlo, ma non perché sono fatti dalla Lega, ma perché rispecchiano il programma unitario del centrodestra, per cui se noi siamo d'accordo di fare una certa cosa, anche se non siamo noi i protagonisti, siccome noi puntiamo all'interesse del paese, non al fatto di mettere la nostra firma da qualche parte, noi votiamo a favore. Se questa che lei ha descritto è la strategia di Salvini, io questo non lo so. Io credo che ogni partito ha, come dire, naturale, dove ha il suo dovere di cercare il consenso dei cittadini, naturalmente senza venire meno ai propri principi, E se la Lega guadagna i consensi, noi siamo contenti, perché sono nostri alleati, naturalmente dobbiamo fare del nostro meglio per guadagnare i consensi noi, e credo che dopo un periodo difficile abbiamo ricominciato a farlo.
Non pensa però che, guardando ai sondaggi in questo momento e al peso della Lega, un nuovo centrodestra sarebbe più che altro una Lega con Forza Italia e Fratelli d'Italia a fare da stampelle?
Dal 94 fino a pochi mesi fa il centrodestra era un'alleanza con Forza Italia di gran lunga, con una schiacciante maggioranza, con una Lega che è anche stata al 3%, con Alleanza Nazionale che ha avuto certamente consensi anche molto maggiori, ma anche essa ha avuto momenti difficili. Non è stato un problema, d'altra parte scelgono gli elettori, se gli elettori scelgono di dare un grande peso alla Lega, è giusto che la Lega abbia un grande peso. Noi credo però che, ad esempio, io ricordo una cosa, in campagna elettorale noi abbiamo proposto la flat tax come centrodestra, ma Forza Italia, cioè abbiamo fatto i nostri conti e abbiamo detto 23%. Salvini per la Lega ha parlato di 15%. Purtroppo però, da quello che si sente, nella legge di bilancio non ci sarà per nulla la flat tax, per cui forse avevamo ragione noi a fare le promesse più ragionevoli e cercare poi di mantenerle, anziché fare promesse più irragionevoli e non mantenerle. La Lega aveva altresì promesso di mandare la gente in pensione a 60 anni, anche a noi piacerebbe mandare in pensione la gente da giovane, ma temiamo che non ce ne siano le risorse, e infatti anche su questo c'è come minimo una grande marcia indietro, e poi vedremo se riusciranno ad anticipare la pensione anche solo di 6 mesi, io ne dubito. E allora, insomma, credo che forse sia meglio fare proposte ragionevoli che non mettano in pericolo i conti pubblici e di conseguenza i risparmi di tutti gli italiani e mantenerle, piuttosto che fare promesse esagerate e non mantenerle. È chiaro che finché siamo all'epoca delle promesse, fa gioco avere promesse che promettono tutto a tutti, poi però alla resa dei conti direi che si dà molto poco a quasi tutti.
Senatore, vorrei cambiare argomento adesso. Lei ha parlato di Forza Italia che potrebbe votare alcuni provvedimenti, anche se sono provvedimenti di un governo a cui si oppone, nel caso in cui questi provvedimenti rispettino per l'appunto quelle che sono le linee programmatiche del partito, ma anche vorrei chiederle parlare di provvedimenti che possono, per così dire, essere in linea con l'impostazione ideologica della singola persona. Nel suo caso, per esempio, è uscita la notizia che lei ha aderito a questo intergruppo parlamentare Vita, Famiglia e Libertà, al quale hanno aderito esponenti della Lega, di Forza Italia, ma anche del Movimento 5 Stelle e financo un esponente del Partito Democratico, a quanto detto dai media. Ci può dire quali sono gli obiettivi di questo gruppo, che già esisteva in qualche modo nelle precedenti legislature, ma secondo alcuni suoi esponenti, quali Gasparri, adesso è pronto ad andare all'attacco, all'offensiva, perché il clima del nuovo governo, a sua detta, è più positivo. Quali sono gli obiettivi e che cosa cercherete di fare?
Allora, noi cercheremo di agire su diversi fronti. Viene a dire che un intergruppo per sua natura, includendo persone di diversi gruppi, sicuramente esprime anche sui singoli temi delle posizioni anche abbastanza diverse, abbastanza articolate. Nella scorsa legislatura, perché è facile dire quello che si è fatto, più difficile prevedere il futuro, nella scorsa legislatura il gruppo per la famiglia si è battuto contro la legge Cirinnà che equiparava le unioni delle coppie omosessuali al matrimonio, con una serie di conseguenze, cioè facilitando le adozioni che sono contro la legge, ma alcuni magistrati che non si fanno problemi di andare contro la legge pur di sostenere la loro ideologia. Alcuni magistrati hanno riconosciuto addirittura adozioni da parte di coppie dello stesso sesso, alcuni sindaci, soprattutto del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, hanno registrato come figli di due, non figli adottivi, ma figli di due uomini, due donne e dei bambini, cosa che è palesemente contro ogni realtà scientifica ed è portata da un buon senso millenario. Ci siamo battuti contro l'indottrinamento nelle scuole dei bambini affinché per far venire loro, perché i bambini di solito sanno molto bene il bambino che ci sono maschi e che ci sono femmine, e invece c'è un'ideologia che vuole insegnare loro che queste sono solo due delle tantissime opzioni, uno transgender, bigender, sexual, eccetera, eccetera, tutte cose che A mio parere, a parere dei tanti che si sono battuti su questi, sarebbe meglio che fossero lasciati alla sensibilità individuale e o delle famiglie. E spesso queste propagande con tanto di giochi in cui i bambini e le bambine si scambiano di vestiti, con cui di librini dove si insegna che un bambino può avere indifferentemente due mamme, due padri, oppure un padre e una madre e così via, tutte cose queste fatte contro il parere dei genitori, e spesso all'insaputa dei genitori, sono cose contro le quali ci siamo battuti, che spero che tutti i componenti dell'intergruppo concordino. Poi dovremo vedere come sui dettagli dei provvedimenti sicuramente ci si avranno delle posizioni diverse. Io condivido la propositività del mio carissimo collega Gasparri nel dire dobbiamo andare anche un po' all'attacco, ma in questo Parlamento il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico insieme hanno la maggioranza. Di conseguenza, siccome sono loro che hanno sostenuto le leggi ultra pro-gender per le coppie omosessuali, andando in questa direzione, difficilmente si potrà far passare qualcosa che vada contro quella tendenza. Perché è vero che il Movimento 5 Stelle non ha votato la legge Cirinnà che equipara le coppie omosessuali a quelle sposate, ma non l'ha votata per dichiarazione esplicita e chiara dei suoi dirigenti, perché non era abbastanza avanzata, per esempio non prevedeva l'adozione dei bambini da parte delle coppie dello stesso sesso, e che tra l'altro quando si tratta di due uomini vuol dire questa pratica orrenda e barbarica, peggio della schiavitù, che è l'utero in affitto.
Senatore, questa comunque è una sensibilità ovviamente sua, personale e assolutamente rispettabile. Detto questo, come lei ha ricordato, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno una forma di maggioranza in Parlamento. Allo stesso tempo le istanze opposte a quelle che chiaramente lei segue sono una presenza reale nella società moderna italiana e non solo. Bisogna soltanto negarle, come dice lei, o attaccarle anche con dei termini abbastanza decisi, oppure...
No.
Potete trovare magari un dialogo, un compromesso, una via di mezzo che possa permettere di coesistere entrambe le posizioni, allora, e magari di parlarsi di più?
Nella scorsa legislatura i sostenitori della, diciamo, di quello che lei sotterraneamente definisce come l'ideologia progressista, non hanno fatto alcun dialogo, hanno fatto alcuni imbrogli dicendo che la legge Cirinnà non era un matrimonio, infatti aveva tutto del matrimonio tranne il nome e tranne un paio di obblighi, per cui era meglio del matrimonio, più vantaggioso del matrimonio. E hanno addirittura messo la fiducia, hanno impedito che si votasse in commissione perché rischiavano in commissione di essere battuti, per cui non hanno cercato alcun dialogo. Io sono del parere del dialogo, io non nego queste realtà. Io sono del parere che ciascuno debba vivere la propria vita in libertà, qualunque sia il proprio orientamento sessuale, fin tanto che le cose sono rivolte solo ad adulti consenzienti, ma questa è una cosa, ma che perché in nome di questa cosa si obblighino tutte le famiglie a sottoporre i propri figli all'indottrinamento, per cui bisogna chiedergli che cosa, per cui a un bambino non puoi più chiedere se è un bambino o una bambina, ma devi dire se è un bambino, se è una bambina o una stellina o altre cose come vengono dette persino nelle scuole dell'infanzia. Siccome la dichiarazione dei diritti dell'uomo e anche la Costituzione italiana, ma la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che sono i genitori a fare le scelte didattiche per i loro figli, se dei genitori vogliono insegnare ai loro figli, i bambini non nascono da un padre o una madre, ma da chi capita, sono ahimè liberi di farlo, ma non possono imporre questa cosa agli altri, così come non possono imporre di dare le stesse riconoscimenti a coppie che per loro natura non possono avere figli, e non possono imporre una pratica orrenda, peraltro condannata anche da moltissimi omosessuali, da moltissime associazioni femministe e da molte dichiarazioni internazionali, come l'utero in affitto, per cui si paga una giovane, si mette a repentaglio la salute di questa giovane per prelevarle gli ovociti, dopodiché si paga una donna spesso in situazione di povertà, spesso di paesi del terzo mondo, e poi alla fine dei 9 mesi per contratto, anche se questa donna nel frattempo cambia idea perché si affeziona alla creatura che ha avuto nel suo ventre per 9 mesi, glielo si strappa perché è un contratto, per cui è come se avesse venduto un'automobile, un macinino, un frullino. Francamente io questa la trovo una pratica contro l'umanità, e anche se sono politicamente scorretto lo ribadirei in ogni sede.
Questo, per concludere, comunque si applicherebbe nella sua idea sia alle coppie omosessuali sia alle coppie eterosessuali?
Ma naturalmente. Le donne non sono incubatrici e i bambini non sono merce.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.